Dai nostri studi di Torino, Parole e Musica, un programma ideato e condotto da Giordano Ballerini.
Unitamente ad un programma di canzoni d'epoca a cura di Giordano Bruno Guerri per Storia Illustrata delle edizioni Arnoldo Mondadori, amici radioascoltatori, vogliate gradire la seconda puntata di Stralci di vita quotidiana degli italiani durante il fascismo di Gianfranco Venet. Sul finire del 1935 Mussolini decise che l'iscrizione all'Opera Nazionale Balilla poteva essere estesa anche ai neonati. Da quel momento le puerpere e i loro mariti ricevettero a ogni nascita di figlio un biglietto d'auguri prestampato che vale la pena di rileggere per intero, anche perché, come l'atto di ricevuta del loro la patria, non risulta sia menzionato dagli storici. L'opera Balilla, di nome della città, ha preso con vivo piacere la nascita del bambino, nome del bambino, venuta ad allietare la sua famiglia ed a portare il suo promettente sorriso nella gaia schiera dei ragazzi di Mussolini, e certa di far cosa gradita, porge insieme agli auguri più sinceri la tessera di iscrizione all'opera Balilla per l'anno, in carattere molto più piccolo, seguiva un nota bene. Le signorie vostre illustrissime vorranno versare la somma di lire 5, corrispondente al prezzo della tessera, a mezzo dell'unito modulo di versamento in conto corrente postale o altrimenti alla tesoreria dell'opera Balilla in via Tal dei Tali. In caso diverso la tessera sarà cortesemente restituita al comitato provinciale dell'opera Balilla in via Tal dei Tali.
Non te si chiuda che io dentro convento, non te si fatta che io non ha casanza, che mo facista fatto giuramento, che lo scatto giurasse fu innocundo, dicistesi per me se chi sta amore, sul tanto Dio che tengo qui. Come può di che si incoppa la lascare, come te può scordato prima amore, miette del cuore pleno manto nero, o giorno catestoso io me ne muoio, sono stato prigioniere e soturnato, e chi agni ancora povero sul dato a si faccia più una casanta. E chi piagne, moro. Io moro senza te.
Al sabato, giorno della divisa per gli scolari di ogni ordine, i bimbetti dell'asilo indossavano la camicia nera, i calzoni grigio-verdi al ginocchio e le bretellone bianche da figli della lupa, dopo essere stati afflitti per tutta la settimana dal pagliaccetto a pua, un capo con gli elastici alle cosce che ricordava l'ingombro dei pannolini e che con poche varianti le mamme borghesi si ostinavano ad imporre fino a 6 o 7 anni. Nulla vietava che la divisa la cucisse la mamma o la sarta di famiglia, con stoffa di buona qualità e misure più appropriate. Ma accadeva di rado anche nelle famiglie borghesi. L'uso era limitato, il modello si evolveva secondo della leva fascista che ogni anno nel giorno del Natale di Roma festeggiava il passaggio degli iscritti da una fascia all'altra. Se lo Stato provvedeva a minor prezzo, perché rifiutare? Per le mamme la scuola era la prima esibizione pubblica dei figlioli. Se appartenevano alla piccola borghesia, ci tenevano a dimostrarlo. Imponevano ai ragazzini l'abito bello, pulito, ben stirato, e perché non si insudiciasse durante l'ora di ricreazione o per strada, esigevano che lo scolaro indossasse anche il grembiule. L'ultima parola sulla tenuta scolastica toccava ai direttori dell'istituto. ma nella variegata società italiana essi furono più tolleranti di certe madri. Di fatto, solo nelle scuole cittadine, le più signorili, il grembiule divenne la regola. Nelle elementari, il grembiule dei maschi poteva essere nero o bianco, a righine blu con il fiocco azzurro, quello delle femmine bianco o a righine rosa, fiocco rosa o bianco. I maschi si ribellavano perché il grembiule, battendo sulle ginocchia nude, assomigliava troppo a una gonna, soprattutto se portato sotto la mantellina o il cappotto più corto. Agli occhi dei maschi, l'unico vantaggio del grembiule era dalle striscioline orizzontali cucite sulla manica destra che indicavano la classe. Dalla terza in su, le striscioline diventavano numeri romani. Sembravano gradi militari e uno scolaro di terzo o di quarta godeva di qualche ascendente e persino di diritti protettivi sulle bambine più piccole. I negozi di giocattoli cominciarono a vendere divise dell'esercito a misura dei bambini, meno complete di quelle che le mamme della buona borghesia costringevano a indossare nei giorni di festa, ma più ricche di bardature. Oltre l'elmo di latta, col piumetto dei bersaglieri, c'erano le sciarpe ricamate da alta tenuta, medaglieri, gradi da generale. Anche in questo caso, però, l'eccesso di realismo finiva per impacciare e l'improvvisazione sopraffaceva la verità storica. Allora non si giocava a indiani e cowboy, bensì a italiani contro abissini e gli abissini con le guance tinte di nero fumo e un vecchio asciugamano sulle spalle a simulare lo sciamma, armati di lance di canna e di archi ricavati da un ramoscello piegato in due, o meglio ancora da una stecca d'ombrello, combattevano assai più agilmente dei bambocci vestiti da marescialli d'Italia, per i quali, se la divisa si lacerava, erano botte.
If you is, if you ain't my baby, the way your action lately makes me doubt. You's is still my baby, baby. Seems my flame and your heart's done gone out.
A woman is a creature that has always been strange. Just when you're sure of one, you find she's gone and made a change.
Is you is or is you ain't my baby? Maybe baby's found somebody new. Is my baby still my baby true?
Is you or is you ain't my baby, baby, baby? For the way you're acting lately makes me doubt.
Yeah, who's been cutting me?
You's still my baby, 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 baby boy. Seems my flame in your heart done gone out.
Blackout. A woman is a creature that has always been strange. Just when you're sure of one, you find she's gone and made a change and took the change.
Is you is or is you ain't my baby? Maybe baby found somebody new.
Maybe baby's found somebody.
My baby. Still my baby too.
Benché causa di innumerevoli ferite, la latte era la materia prima dei giocattoli meccanici. Ogni parte del giocattolo era fissata provvisoriamente all'altra per via di una serie di linguelle che prima di saltar via diventavano taglienti. Tutti i giocattoli di latta erano divisibili a metà in senso verticale. Pure i piloti delle motociclettine e delle automobili da corsa con i loro veicoli. Dopo due o tre colpi, i loro visi, già appiattiti lateralmente, si sdoppiavano. Il lato sinistro non combaciava più con il destro. Presto la stessa cosa accadeva all'intero giocattolo, che metteva in mostra il meccanismo a molla. Treni, automobiline, pupazzi semoventi e capriolanti. Uccellini becchettanti, giostre con aeroplanini miracolosamente alternati a cavallucci, tutti volanti alla stessa altezza. Funzionavano a carica con una chiavetta collegata a una molla che lentamente si srotolava e provocava ogni sorta di movimento.
Un sospiro e i giardini tutti in fiore, tace pure il gardellino dalla voce di terrore, sentinella dell'azzurro, sola sola una chitarra, muta fa già da un anno ma che fa. Zitto, zitto, amore, non le far serenatelle, non le svegliamo queste bimbe belle, coi brividi, coi palpiti di corde inargentate, alle madonne amate, noi canteremo ancora, ah, svegliatevi. Adesso zitto amore, non le far serenatelle, non le svegliamo queste bimbe belle.
Zitto,
Con i vetri d'un balcone fa due chiacchiere la luna. Non si canta per la bionda, non si canta per la bruna. Occhi belli che sognate, cuori d'oro che soffrite. Tornerà i felici vi. Tutto amore non le far serena pelle, fa in guardia come stanno le sentinelle. Coi brividi, coi palpiti di corde inardentate, alle madonne amate, noi canteremo ancora. Ah, svegliatevi. Tutto amore non le far serena pelle, non le svegliamo queste vive belle. Ah, ah, ah.
Il regime, nato da una costola dell'anarcosocialismo, cui il matrimonio pareva un abietto contratto borghese, preposto a una società piccolo borghese cattolica e spesso beghina, condizionato dal concordato del 1929 a rispettare l'enciclica Casti Connubi di Pio XI, 1930, che ammetteva rapporti sessuali solo al fine di procreare, arroccato sul principio che il numero fa la forza della nazione, si slanciò in quell'ossessionante campagna demografica che a poco poco, da calorosa raccomandazione, prese forma e forza di legge. La piccola borghesia ne ebbe scossi i pudori e stimolati gli istinti. Il mistico linguaggio della Casti Connubi, tradotto dal segretario del partito Starace, suonava: tutti gli organi del partito funzionano. Devono funzionare perciò anche gli organi genitali.
Baci che non ho più, ma di quel tempo solo rimane la gran tristezza che mi dai tu, vecchio disco.
La piccola borghesia italiana e le popolazioni cittadine in genere, con l'eccezione di Roma, dove il gran numero di impiegati dello Stato, di contadini inurbati, fece sì che la consegna di Mussolini fosse meglio rispettata, preferirono intendere l'ordine a procreare con un'autorizzazione a peccare. La media di 2-3 figli prese a diminuire anziché ad aumentare. In questo clima l'aumento dei matrimoni e il calo delle nascite testimoniano soprattutto che gli italiani impararono ad adottare misure precauzionali proprio nel periodo in cui i due massimi poteri, quello dello Stato fascista e quello della Chiesa, concentrarono le loro forze per debellare il rapporto sessuale sterile.
Thank you. cercando nel mondo l'ultimo sol. Visto per soli così, al tramontare del dì, in onda le squille fa, quando in cielo come un lento vel, il crepuscolo stende il suo manto di porpora e muore, cerca l'amore.
Il signore della piccola borghesia, quelli che da poco potevano permettersi la serva, cominciarono a capire che la ricerca dell'ambulante conveniva e consentirono un po' più di tempo per la spesa. Così le serve si incontravano tra loro. Potevano entrare in chiesa per un fuggitivo atto di devozione che portava bene per tutta la giornata. Talvolta salire sul tram, sull'autobus, sui primi filobus entrati in servizio nel 1935, riportando alla padrona, come prova, il biglietto combinato da 70 centesimi. E se non avevano voglia di pulire il pesce, bastava che tornate a casa dicessero: signora, non l'ho preso perché aveva l'occhio bianco. che precedeva l'arrivo degli ospiti e il pranzo, la padrona piccolo borghese si accorgeva all'improvviso che la serva stava sbagliando tutto, che tutto era in ritardo, che così non si poteva andare avanti. Le minacce di licenziamento erano l'aperitivo domenicale delle servette, accompagnate da punizioni a più breve scadenza. Oggi pomeriggio togliti dalla testa di uscire. Intanto la signora si sfiatava pattinando sui pavimenti cerati per dare un'ultima lucidata. Si inviperiva contro il marito e i figlioli ancora a spasso che avevano lasciato prima di uscire qua e là delle orme. Disponeva davanti all'ingresso pattini di stoffa puliti nella speranza che non solo i familiari ma anche gli ospiti comprendessero e li usassero. Toglieva il superfluo dagli attaccapanni e lo posava in camera da letto, ma se gli ospiti non erano mai stati in casa sua, inzeppava l'armadio di tutto ciò che aveva tolto dall'attaccapanni, perché era suo dovere guidare gli invitati prima del pranzo nella visita dell'appartamento. Ansimante, scopertasi davanti allo specchio, brutta come non mai, scostava col gomito la serva dai fornelli e assaggiava il sugo finto, cioè senza carne, spargeva qua e là prese di sale. E il riso, se c'era il riso, era stato pulito a dovere. Oggi del tutto dimenticata, la pulitura del riso era un'operazione tanto necessaria quanto snervante. Si trattava di spargere sul piano del tavolo una piccola manciata di chicchi e col dito indice di ripulire quelli buoni dai sassolini, dalle granaglie, dalle bucce. Nelle occasioni particolari, la signora non si fidava della servetta. Pretendeva di ripassare personalmente il riso sotto la luce forte e bastava trovasse una qualsiasi scoria per rinnovare le minacce, talvolta cambiare menù.
Come freddo questo maglio malinconico, senza sole, senza mettere, dico al cuore preghe sera, si chiamava tornerà, ed il cuore mio stasera pregativa ascolterò. Madonna delle rose, riportami il sorriso di quella che cantava in questa casa. Madonna delle rose, quest'anima delusa non sogna che le celeste del suo viso. Le rose, come te le amava tanto la Madonna mia. Le rose, che m'han fatto amare il pianto della gelosia. Madonna delle rose, riportami il sorriso di quella che cantava in questa casa. Ho troppo fiante accesa, ho troppo il cuore chiuso, ma che ritorniamo, Madonna delle rose. Le dirai che tra i ricordi che l'attendono troverà gli amici nuovi che ci invitano, troverà la rosa bianca che è tornata sul balcone e quest'ombra triste e stanca con sua mano di cantava in questa casa. Ho troppo troppo piante attese, fa troppo il cuore chiuso, fa tempo di amore. Madonna delle rose, Madonna delle rose.
Nel rituale del ricevere, la piccola borghesia continuava a imitare le usanze dei ceti superiori, assai più di quanto non facesse redando la casa o scegliendo un abito. Il signore e la signora sottolineavano il proprio dominio entro le pareti domestiche, riservandosi in ogni caso i posti a capotavola. L'ospite di maggior riguardo sedeva al primo posto alla destra della signora. I bambini piccoli non erano ammessi al pranzo. Venivano imboccati in fretta dalla signora, oppure in cucina dalla serva, che in quelle occasioni percorreva provvisoriamente tutti gli stadi della carriera: sguattera, bambinaia, cuoca, cameriera. Come cameriera era obbligata a indossare la divisa. Come sguattera, bambinaia e cuoca non poteva infilarla che all'ultimo momento per non imbrattarla o gualcirla. La divisa per la serva non era affatto considerata una spesa superflua.
Non so te se ci sei tu, brilla insieme a te, si tinge in rosa ed in blu, ride coi raggi del sole, e un po' di cielo disteso al cuore, le sirene son venute su. La canzone che guardi tu, nello scroscio par d'udire mille voci, un sol respiro che non potrò scorrere mai più.
Nelle città italiane c'erano assai più bandiere che stanze da bagno. Alla vigilia del solenne decennale della rivoluzione fascista nel 1931, un censimento nei capoluoghi rivelò che su 100 appartamenti, 88 non disponevano di un angolo dove assolvere igienicamente alle impellenze fisiologiche. Era il primo problema del mattino, ma era poi un vero problema. Le persone capaci di ricordare la vita di allora affrontano questi particolari con sorrisi di compiaciuta nostalgia. Nella demagogia del regime si spinse al punto da sollecitare i padroni di casa a costruire gabinetti per gli inquilini. A turno i gruppi familiari si accomodavano negli stanzini ricavati sui ballatoi. Ciascuno conosceva le abitudini degli altri. La regolarità intestinale non era soltanto un fatto di salute, ma anche di buona convivenza. Il fetore dell'ambiente si disperdeva attraverso una feritoia al di sopra dell'uscio. Ogni famiglia disponeva della chiave, diversa di ballatoio in ballatoio. Questo per evitare che dal piano di sopra o da quello di sotto ne approfittassero gli abusivi. La pulizia era affidata alle donne.
Scende la sera, tremano le stelle, sopra ogni culla discende un velo. Oh, quante mamme vegliano, quante pupille azzurre come il cielo. Canta ogni mamma, sogni di occhi, sogna tesoro, tanti balocchi, mentre il tuo cuore riposa nei sogni.
Amici radioascoltatori, la seconda puntata della vita quotidiana degli italiani durante il fascismo si conclude qui. Da Giordano Ballerini, buona continuazione, a risentirci.